Di nuovo con voi per questo finale di Maracanã. Intanto ha parlato anche Lippi, esclusiva di Tutto Mercato Web a cura di Lorenzo Marucci. Scudetto, sarà decisivo lo scontro diretto, ma la Juve resta la più forte. Tra l'altro abbiamo un video, non so se riusciamo oggi a farlo vedere, ma domani ve lo riproponiamo, un'esclusiva di Lorenzo Marucci che però adesso trovate anche sul sito di Tutto Mercato Web. Le parole di Sarri, ne prendiamo proprio un passaggio, vai.
Lini, perché in questa settimana sembrava potesse tornare in gruppo, le chiedo quando tornerà, quando è plausibile ipotizzare una sua convocazione, se ci sono complicazioni, se tutto procede regolarmente, visto che appunto doveva rientrare in gruppo questa settimana.
Ma al momento Giorgio si sta ancora allenando con i riatletizzatori e quindi non è a disposizione dello staff tecnico, e ti posso solo dire le previsioni sul suo rientro in gruppo, poi le previsioni sul suo rientro in campo te le saprò dire dopo ho visto anche l'allenamento. E sembra che probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione e sembra probabilmente a breve possa essere in gruppo, quindi spero subito dopo questa partita o qualche giorno dopo questa partita, ma comincia a farsi plausibile il suo rientro in gruppo.
Salve, Gianluca di Nella Stampa. Mister, domani si giocherà un derby di fatto in campo neutro. Questo può essere un vantaggio per il Toro o un problema in più per la Juve? Cioè, come va gestita questa situazione? Legandola poi anche, so che la Genova ha già parlato, il fatto di dover giocare alle 5:15, cosa cambia anche nell'avvicinamento e nella programmazione, visto che finora la Juventus ha sempre giocato in serata o tarda sera? Grazie.
Ma ho già risposto a questa domanda. L'assenza di pubblico è chiaro che fa incidere meno il fattore campo, perché poi ci sono certi momenti della partita in cui il pubblico ti può tirare fuori da delle situazioni spingendo la squadra in maniera forte. È chiaro che un minimo di fattore campo rimane, perché spogliarsi nel proprio spogliatoio, avere i propri punti di riferimento in campo, avere le proprie abitudini è un qualcosa che al giocatore è utile, lo tranquillizza, fa tutto il suo repertorio prepartita nella maniera più normale possibile. E come ti dico sempre, fammi una domanda più forte perché la seconda me la ricordo. Ma io, sai, quando si parla di questi argomenti bisogna sempre essere molto chiari e precisi. Se mi chiedi cosa ne pensa a livello di movimento, secondo me è un errore giocare a questo orario. Se mi chiedi cosa ne pensa un allenatore della Juventus, ti dico che domani è prevista per noi una partita alle 5, si gioca alle 5 senza se e senza ma.
Vabbè, ci sta, cioè, torniamo in studio, abbiamo
però
sentito questo.
È
cambiato, non si è lamentato.
Ti ricordi Maurizio Sarri, sì. No? Tutti i teatrini, gioco prima, gioco dopo, gioco nel mezzo. Hai sentito che risposta ha dato?
La risposta è, cioè, da questo punto di vista lui ha detto come movimento
è sbagliato.
Come allenatore ha detto domani si gioca una partita 17, so che devo giocare, punto.
È cambiato. Basta. Marco, è onestamente cambiato. Cioè, Maurizio Sarri 3 anni fa al Napoli non parlava così. Questo va detto,
Mario Sconcerti è di nuovo con noi. Mario, abbiamo sentito proprio un estratto di un passaggio velocissimo della conferenza dove si è ritornato sul discorso dell'orario. Tra l'altro l'orario che verrà anche cambiato,
una follia, cioè alle 16:45 adesso vanno a giocare.
16:45 vengono anticipati anche quello delle 19,
alle 19. Alle 19 e quello delle 21:45 alle 21:15, mezz'ora prima.
Sì, che cambia poco.
Ma come si fa a giocare alle 16:45?
Mario, tu che ne pensi di questi spostamenti anche degli orari?
No, sono stati conseguenti a delle richieste fatte sia dalle squadre che anche dai giornali, sì. Alle 21:45 è finito a mezzanotte e veramente non c'era tempo di scrivere. C'è stato un insieme di richieste che ha spostato in avanti tutti anche gli altri orari.
Infatti era un orario, si finiva oltre oltre alla mezzanotte
finiscono tardi, Marco. Cioè,
arrivano tardissimo in conferenza stampa.
Anche per noi è difficile, finiamo i live a mezzanotte e mezzo.
Sai, noi comunque siamo in diretta radiofonica, insomma, arrivano i contributi, eccetera. Ma tu immagina chi deve scrivere, veramente?
Sono
degli orari
improponibili. Deve scrivere e poi il giornale lo devi distribuire.
Esatto.
Però si può giocare alle 16:45 in pieno luglio? Io, francamente,
per me, anche questo è vero.
È vero, Mario?
Sì, secondo me sì. Cioè, io non riesco nemmeno a immaginare come si possa giocare ormai, è tanto tempo che non gioco a pallone. Insomma, per esempio, ieri era una giornata in cui stavi bene sempre solo sotto un albero o proprio in una stanza chiusa a Londra.
Sì. Guarda, io vi posso dire, Mario, ti posso, testimonianza personale, faccio sport, vado molto presto la mattina, questa mattina sono partito alle 6:15, vi posso testimoniare che alle 6:30, un quarto alle 7 fa un caldo, c'è un'umidità pazzesca, degli orari molto presto, quindi stiamo parlando...
Pensa a Torino, Milano, 16:45, vabbè.
Quindi, allora Mario, ci sono un po' di curiosità dei nostri ascoltatori che ti voglio rigirare tra audio e domande. Dunque, vediamo un attimo al volo. A che posto mettereste Buffon in classifica portiere mondiale? Ti chiedono subito la prima. Dai, rispondiamo secco. Che posto metteresti
adesso,
Buffon? Sì, classifica
adesso,
portiere mondiale. Non l'ha specificata, Mario.
Ma come... in questo momento certamente non tra i primi, nel senso che ci sono dei... da Ederson, Allison, in generale si può anche pensare che per molti anni sia stato il migliore. Questo sia anche vinto un mondiale, per cui insomma, non si ruba niente, né si rischia di sbagliare molto se si dice che per una lunga parte della sua carriera è stato il migliore.
È vero. Allora, due velocissime, Mario. Ieri l'Atalanta mi è sembrata come se avesse aspettato l'avversario, fatto stancare e poi ha detto ora vinciamo. Sta imparando a gestire la partita. Che ne pensa Mario Sconcerti? Ancora un'altra per il direttore Sconcerti. Ho notato che nelle ultime due partite ad Udine e con il Napoli un'Atalanta molto più forte e matura e con meno corsa di quanto si dica sempre. Ancora sicura che sia solo corsa e non qualità questa squadra? Mario, ti giro queste due e poi andiamo anche con un audio.
No, a dire la verità non abbiamo mai pensato che fosse solo corsa. Si diceva che era una gran bella squadra che correva anche, ma che ci sia tanta qualità nell'Atalanta, questo insomma, è evidente. Si possono citare molti giocatori che, anche tralasciando Gomez e Ilicic, a partire da Zapata, per passare attraverso Malinowski, ma soprattutto gli esterni, Gössens e Atibor, e quei due centrali di centrocampo che raramente sbagliano un pallone, Freuler e Deron. Insomma, è una squadra con una qualità, per finire al portiere, perché Gollini è fior di portiere. Quindi non... Trovo anche giusto, ne abbiamo parlato anche prima, il fatto che Gasperini abbia capito che è impossibile dare il massimo per tutta la partita in questo periodo e sceglie il momento in cui fare l'Atalanta per poi tenersi nell'altro momento della partita e cercare di tenersi il controllo.
Audio 331-8200-213.
Buonasera, Luca da Puntala. Ho ascoltato con interesse la disamina sul Torino e la cosa mi ha abbastanza preoccupato perché, essendo tifoso della Fiorentina ed avendo gli stessi punti 31 del Torino, di cui si parla in chiave Serie B, e visti i risultati, pareggio con il Brescia, sconfitta con la Lazio, sconfitta col Sassuolo, la vedo nera. Vorrei sapere da voi un giudizio, grazie.
Allora, prima si parlava della lotta nella zona bassa della classifica, Mario, quindi Torino e Fiorentina, pensiero su questa situazione, perché il Torino, tra l'altro, insomma, abbiamo visto anche con la Lazio un po' in difficoltà proprio con l'Udinese nel costruire il gioco. Mario?
Io vedo giù in basso, vedo squadre stanche, vedo proprio squadre povere.
In aggiunta a questo, la Fiorentina, che sarebbe una squadra appena appena migliore, risulta essere clamorosamente sbagliata. Non ha, è una squadra con una rosa scorretta, o troppi giovani o qualche vecchio. Manca una via di mezzo certa. Comunque, che la Fiorentina fosse in lotta per la vincita, cioè non ha fatto altro per tutto il campionato quasi che cercare di lottare per stare fuori dalla zona, dalla zona brutta. Per molto tempo all'inizio c'è anche stata, perché è un calendario pessimo. Secondo me l'ascoltatore ha ragione ad aver paura, perché la Fiorentina può retrocedere.
A 6 punti di vantaggio, quindi pochi, onestamente.
Sì, ma il Lecce, Lecce no, deve andare a Lecce.
Esatto.
Ma la Fiorentina con queste squadre ha vinto solo con la Sampdoria.
Esatto.
Ha perso e pareggiato col Genoa, ha perso in casa con Lecce, ha pareggiato due volte col Brescia, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Quindi anche intanto i sei punti sono. No, non bastano. Se il Lecce riprende la Fiorentina, se il Genoa riprende la Fiorentina, sono in vantaggio, come, cioè, passano loro, restano loro in Serie A. La Fiorentina deve salvarsi sul campo.
Sì. E tra l'altro, i direttori, ci ricordiamo come si è salvata l'anno scorso con quel pareggio finale con il Genoa, insomma, perché se no che l'anno scorso ha rischiato tanto.
Quella era una squadra peggiore, sì. Quella era una squadra peggiore. Sì. Questa è stata una squadra scriteriata, insomma, sì. in una società che continuava a chiedersi, c'era solo la domanda se restava Chiesa o meno. Poi abbiamo capito che su Chiesa abbiamo sacrificato veramente tante cose.
Mario, ti faccio invece una così domanda legata alla Roma. Oggi abbiamo fatto un po' un processo nella prima parte della trasmissione. Si parla molto, no, della situazione societaria. Io ti dico personalmente quello che penso. Credo che sia un forte alibi, nel senso, i problemi ci sono. E ok, ne abbiamo parlato, abbiamo sempre esaminato insieme tutto quello che riguarda il contesto, diciamo, in questo momento che c'è intorno a Roma. Però poi in campo ci va un allenatore con i giocatori, e vedere le ultime due prestazioni così veramente prive di qualsiasi significato, una squadra che sembrava non scendere assolutamente in campo. Ecco, lì a quel punto mi chiedo, non è che stiamo dando troppi alibi all'allenatore e ai giocatori in questo momento?
Ma i giocatori sono pagati regolarmente, ecco. Quindi la situazione societaria ai giocatori può anche interessare poco. Può non renderli felici, ma i giocatori raramente sono partecipano alle difficoltà della società. Per loro è importante essere pagati, e per quello che risulta sono regolarmente pagati, per cui dovrebbero fare il loro mestiere. Io credo si sia sopravvalutato sia Fonseca, sia la squadra, sia le capacità della squadra. Per lungo tempo la Roma ha avuto molti infortuni, questo è vero. E per lungo tempo Fonseca ha come rinunciato a cercare una formazione titolare della Roma, ha continuamente cambiato. Non sai esattamente quali sono le ali, non sai esattamente quale sia il regista, non sai quali siano i terzini o i centrali. E anche all'interno degli stessi uomini spesso ha cambiato i compiti. La Roma aveva bisogno come il pane di Zaniolo, e quando gli è venuto a mancare Zaniolo, perché la sua forza, la sua corsa era quella di lato, peraltro sul lato del campo, era quella che teneva insieme i tre di centrocampo, che sono imperfetti e anche abbastanza leggerini nel complesso per una grossa squadra, Cristante, Veretout e Pellegrini. E avevano bisogno di appoggiarsi su Zaniolo, cioè è venuto proprio a mancare una gamba del tavolo. E in generale poi la squadra è fallita, è una squadra che ha perso 8 partite su 29, sono tante. Insomma, è una dimostrazione plastica dell'insufficienza della squadra.
Mario, ancora un paio di domande per te. Allora, al 331-8200-213, vedo il Verona favorito per il settimo posto. Che cosa ne pensa Mario Sconcerti? Inoltre, sempre un nostro ascoltatore, nei confronti di Conte mi sembra che si creano sempre dei grandi alibi. Oggi si parla degli 11 punti in più fatti, ma attenzione, 12 milioni l'anno per essere fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, lontano dalla vetta. E poi, perché manca lo spirito granata al Toro? Oh. Chiedono a Mario Sconcerti.
Tre belle domande.
Mario.
Allora, mi dici la prima qual è? Allora,
Verona per il prima, settimo posto.
Verona per il settimo posto.
Me l'auguro, perché è una squadra che gioca bene e mi piace molto Juric. Però ci sono in ballo Roma, Napoli e Milan per quel tipo di posizione. Però se il Verona continua a giocare, mi sembra, io avevo pensato che avrebbe avuto meno voglia di giocare, cioè le sue cose le aveva raggiunte, invece vedo che ormai ce l'ha proprio naturalmente il bisogno di gioco, di buon gioco. La seconda domanda, qual era?
L'altra Conte,
era
quella... gli alibi. Conte, gli alibi. Conte.
Si parla degli 11 punti che ha fatto in più rispetto a Spalletti, diceva l'ascoltatore, capito, però capito. C'è tutta una sequenza di cose che ha messo negativo.
Ma ci sono cose che sono reali, che non sono, perché dire che è un alibi, cioè l'Inter di Conte in un campionato diverso, in un campionato più fragile, in un campionato molto strano, ha fatto 11 punti in più, questo è un dato di fatto, non è un alibi per nessuno. Che fino adesso Conte abbia fatto meno di quello che si pensava è altrettanto vero, perché l'Inter è rimasta discretamente fuori dal campionato per tutto il campionato. Si pensava che il campionato dovesse essere sempre un testa a testa tra Juventus e Inter, e così non è stato. Anzi, l'Inter ha giocato due volte con la Juve, ha perso due volte con la Juve e si è fatto scavalcare dalla Lazio. Per cui su questo, anche su questo non c'è dubbio. Quindi non parlerei, io non so quali alibi, a me non risultano che siano dati molti alibi a Conte. Mi risulta anzi che l'Inter un minimo di seccatura per la Coppa Italia, anzi una buona seccatura per la Coppa Italia ci sia stato e gli sia stata fatta anche notare. La terza domanda era?
La terza era quella rete al Toro, lo spirito granata del Toro che non c'è più, perché?
Perché non c'è più quel Toro. Cioè sono passati 70 anni, e se lei, l'ascoltatore, andasse a rileggersi come nasce il grande Torino, insomma capirebbe che è veramente un altro tempo. Il grande Torino non sono stati giocatori, non sono stati tanto giocatori, quanto la bravura del presidente Novo, che fu una celebrità del calcio fino a diventare commissario tecnico della nazionale. Si era circondato di amici esperti, l'aveva preso come consulente per finire commissario tecnico della nazionale Pozzo. Insomma c'era un ambiente di amici che cozzava, per esempio con l'estrema industrializzazione dell'altra parte, che non era la Fiat, perché la Fiat nel 43 per due anni fu lo sponsor del Torino. Il Torino si chiamava Torino Fiat, questo lo sanno in pochi, perché la Juve non se lo vuole mai ricordare. La Juve è stata per 12 anni non degli Agnelli, e in quel periodo era di, il nome non me lo ricordo, ma era di un signore che aveva anche lui una fabbrica di automobili da corsa, la Cisitalia se non sbaglio, e Ferruccio Novo fu talmente furbo da farsi sponsorizzare dalla Fiat in piena guerra, così che i giocatori del Torino poterono rimanere a Torino senza andare al fronte, perché diventarono soldati addetti alla fase industriale, proprio, cioè furono salvati dalla Fiat in pratica. mentre gli altri, quelli della Juventus e Decisa Italia, andarono al fronte e qualcuno non tornò. Il grande, ecco, insomma, tutto questo per dirle che non si giocava soltanto a pallone, c'era un'intelligenza diversa che guidava quel tempo.
Vedi, abbiamo fatto pure un percorso storico, bellissimo. Bella. Allora, so che ti devo salutare, sì. Alessandro.
Ciao Marco, ciao prima. Direttore.
Ciao, ciao.
Allora, salutiamo Alessandro Santarelli, ancora qualche minuto con il direttore prima di salutarlo. Mario, senti una cosa, ti voglio chiedere oggi, c'è stata un... aspetta, la recupero subito al volo, eccola qui, un'intervista che è stata fatta a Birov dalla Gazzetta dello Sport, lui conosce Ragnic. Ti riporto questo passaggio: dice a Ragnic piace più il gioco dei giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. E andando avanti nell'intervista dice: se uno non segue i suoi programmi è fuori. Sarà interessante vedere se due grandi personalità, quella di Ragnic e di Ibrahimovic, possono in qualche modo incontrarsi.
Ma ragazzi, io sono, ringrazio Birov, ma Ragnic è un signore di 62 anni, cioè fa calcio da tanto tempo, lo si conosce, ha inventato quello che tu piace, quando quello che Birov dice che lui ama il pressing, che si chiama Gegenpressing.
Sì, sì, che poi hanno praticato un sacco di allenatori, Mario, no? Tra cui anche Klopp.
Che va fatto in 8 secondi, cioè è una riconquista del pallone appena persa nella metà campo degli avversari in meno di 8 secondi. Quindi insomma lo conosciamo bene. Questo è un signore che nel 91 si presentò in televisione e disse: adesso vi spiego il calcio. Lo presero tutti in giro. È uno che non ha stravinto, ma ha sempre costruito grandi squadre.
Ti piace questo personaggio, Mario, secondo me, vero?
A me piace, sì.
Anche a me,
ma questo è uno. Questo è un Sacchi che ha retto l'usura. Sacchi ha dovuto via via cedere, lasciar perdere. Si è consumato molto anche Ragnic. Tant'è vero che è stato 2 anni fermo per esaurimento nervoso. Ma però è un grande uomo di calcio.
E su questa, Mario, siamo arrivati a... sì, io sono molto curioso di vedere la roba, mi sembra un'idea molto intrigante questa, guarda, che ti dico con il massimo rispetto che ho per Pioli, perché poi si parla molto di come è stato trattato Pioli o meno, però credo che questa sia un'idea, non so, io ho sensazioni
ma
positive.
Ma come è stato trattato Pioli, scusate, è stato preso per fare l'allenatore del Milan, viene portato fino a fine campionato, è stato sempre pagato, qual è il problema?
La penso, però si parla sempre di questo, della modalità, no? Perché poi la decisione di arrivare...
Ma non si poteva dire a febbraio che l'avevano già preso? Però o lo prendevi allora o non lo prendevi,
non lo prendeva più.
Delle poche decisioni corrette di Gazzelis.
Sì, quelle poi sono decisioni che devi prendere in quel momento, altrimenti dopo diventa complicato. Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana, dell'appuntamento con te, grazie come sempre, buon fine settimana, buon partito e tutto quanto.
Ciao ragazzi.
Ciao, un saluto a Mario Sconcerti. Dunque, vi ricordo un po' di cose. Adesso partirà subito dopo di noi Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini, Francesco Benvenuti e tutti i suoi ospiti. Voglio salutare come sempre Radio Tua sui 98.5 Ancona Marche, voglio salutare Yes TV sul 118 del digitale terrestre, Lazio e Umbria, che ci accompagnano sempre con tutta la programmazione di TMV Radio, e li ringraziamo. Voglio anche salutare BSO Channel, che sta con noi nel pomeriggio di Maracanã, che ritroveremo a partire già da domani sera con i live delle partite dalle ore 20 in poi fino a mezzanotte e mezza, così come domenica con Maracanã Show dalle 21. Ci sarà poi una sorpresa che vi comunicheremo in corso d'opera già da domani per quanto riguarda appunto il Maracanã Show dalle 21 a mezzanotte e 30 di domenica sera, per seguire Napoli-Roma con gli ospiti qui in studio. Ci sarò io insieme a degli ospiti in studio e collegati per discutere di questo match e di tutte le altre partite. Per il momento è tutto, grazie anche al comparto tecnico, alla redazione, buon proseguimento, un saluto e buon fine settimana da Marco Piccari.